البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا
صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام.
Buongiorno Palestina. Ogni 15 giorni alle 17:30 il mercoledì su Radio Wombat. La questione dell'apartheid di Israele è quanto mai in discussione, ancora di più oggi dopo la qualifica di terroristi affibbiata dal governo di Israele a 6 organizzazioni non governative palestinesi, cosa che appare chiaramente come una ritorsione all'accusa di crimini per i quali Israele è chiamata a rispondere davanti al Tribunale dell'Aia. Sull'accusa a Israele del crimine di apartheid è stato il titolo di un incontro in modalità mista, presenza e online, presso la Fondazione Basso di Roma il 27 ottobre scorso. Vi hanno preso parte Giorgio Gomel, di J. Cole Europa, Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università di Milano, Nello Rossi, vicepresidente del Tribunale Permanente dei Popoli, e altri interventi, tra cui Vera Pegna, scrittrice. L'acustica della sala in cui si è svolta la discussione ha purtroppo penalizzato la qualità di molte registrazioni, salvo quella di apertura da parte di Chantal Meloni, la quale era in collegamento dall'AIA, dove si trovava per le questioni che riguardano proprio le 6 ONG palestinesi incriminate. È dunque l'introduzione di Chantal Meloni, in cui viene fatta una puntualizzazione chiara e sintetica, che vi vogliamo far ascoltare subito dopo la rassegna stampa, che riguarda le prese di posizione sull'offensiva di Israele contro le 6 associazioni per i diritti umani palestinesi. Alcune di queste associazioni sono ben conosciute a Firenze, in quanto hanno rapporti di collaborazione con il COSPE, quell'associazione per la cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti. Su questo sentiremo quindi anche una breve dichiarazione di Gianni Toma, responsabile del COSPE per il Medio Oriente. Tutto questo subito dopo la rassegna stampa e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Oggi vi parlerò di alcuni articoli apparsi questo mese su vari siti di informazione e delle associazioni in solidarietà con la Palestina. Ovviamente la notizia della messa al bando di 6 ONG palestinesi dichiarate terroristiche da parte di Israele sarà centrale in questa selezione stampa. Nell'articolo "Ci prendono di mira per una ragione, siamo riusciti a cambiare il paradigma", pubblicato da Zeitun, l'autore Yuval Abraham ci fa sapere che la decisione del governo israeliano di dichiarare fuori legge queste ONG è scaturita da un rapporto dello Shin Bet basato sulla testimonianza di un unico impiegato licenziato per corruzione da una delle associazioni. Le accuse mosse a queste associazioni sono quelle di dirottare fondi al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, definito da Israele organizzazione terroristica. I responsabili delle 6 organizzazioni, nel ricordare il lavoro pluridecennale svolto in difesa dei diritti delle migliaia di minori imprigionati senza accusa, dei contadini espropriati delle loro terre, per la parità di genere, insomma, per il diritto ad esistere dei palestinesi, concordano tutte sul fatto che è proprio il tipo di lavoro che svolgono ed hanno svolto fino ad ora il motivo di questa decisione scellerata da parte del governo israeliano. Una decisione politica, solo ed esclusivamente politica, che colpisce queste associazioni poiché mettono in luce a livello internazionale ONU, Unione Europea, Corte dell'Aia, la violazione dei diritti umani in Israele, evidenziando lo stato di apartheid che ormai esiste di fatto in questa società. Insomma, questa messa al bando è solo un atto politico che nasce da anni di persecuzione nei loro confronti, nel tentativo di far tacere la verità sui crimini commessi da Israele. Ed è proprio su questo punto che le organizzazioni internazionali come Human Rights Watch e Amnesty International, come viene riportato in un articolo apparso sempre su Zeitung, in una dichiarazione congiunta hanno ribadito come l'attacco a queste associazioni sia un attacco al movimento internazionale dei diritti umani, evidenziando come questa decisione sia stata incoraggiata dal fatto che la comunità internazionale in tutti questi anni non si è mai espressa contro le gravi violazioni dei diritti umani commessi da Israele. Anche l'ONU ha fatto sentire la sua voce attraverso alcuni importanti relatori indipendenti che lavorano volontariamente per le Nazioni Unite, così come viene riportato in un altro articolo pubblicato da Zeitung dal titolo Gli esperti delle Nazioni Unite condannano la designazione da parte di Israele dei difensori dei diritti umani palestinesi come organizzazioni terroristiche. Gli esperti dell'ONU hanno condannato fortemente la decisione del governo israeliano, sottolineando l'uso improprio e strumentale che Israele fa delle leggi antiterrorismo, allo scopo di limitare la libertà di espressione e di tutela dei diritti umani di queste associazioni. Hanno altresì evidenziato come la messa al bando di queste ONG possa essere una forma di rappresaglia nei confronti della cooperazione con le Nazioni Unite. Nell'articolo Perché Israele definisce i diritti umani terrorismo, pubblicato sul sito di Cultura e Libertà, l'avvocato Raja Shehadeh, fondatore nel 1979 di Al-Haq, una delle ONG dichiarate fuori legge, ci racconta dell'importanza e del prestigio che questa organizzazione gode anche a livello internazionale per la sua capacità di essere imparziale, condannando sia le violazioni commesse da Israele, sia quelle commesse dall'autorità palestinese. Shehadeh ricorda come all'inizio della sua attività nell'associazione vi fosse incredulità tra i giornalisti per il fatto che aveva scoperto e poi documentato come Israele usava una legislazione segreta per violare il diritto internazionale. Shehadeh spiega che la decisione di Benny Gantz, ministro della difesa israeliana, di dichiarare terroristica Al-Aqsa possa essere una forma di rappresaglia nei confronti di questa associazione per il sostegno che ha dato alla Corte Penale Internazionale fornendo prove sui crimini durante la guerra di Gaza del 2014, quando Gantz era comandante in capo dell'esercito. Nell'articolo Il vero terrore della società civile palestinese si analizza il contesto politico che ha portato Gantz a prendere quella decisione e di come la politica di riduzione del conflitto elaborata dal filosofo israeliano Goodman sia il terreno su cui si muove il governo Bennett-Lapid. Il termine riduzione del conflitto non deve trarre in inganno. Non si tratta di allentare la pressione sui palestinesi, bensì di reprimere l'opposizione ad Israele, chiudendo lo spazio ai critici in modo da eliminare la resistenza all'apartheid. L'articolo mette inoltre in evidenza la timida reazione che ha avuto, per esempio, l'Unione Europea, che non ha condannato con forza quella decisione, nonostante nel 2016 avesse duramente criticato una legge di Netanyahu che riguarda il finanziamento delle ONG. Conclude la selezione stampa l'articolo di Amira Haas, pubblicato su Haaretz e che potete leggere sempre sul sito di Cultura e Libertà, dal titolo Io finanzio gruppi terroristi. L'autrice confessa di finanziare il terrorismo. Ma quale? Quello di Israele, ovviamente. pagando le tasse, sa che parte di quei soldi serviranno, per mano dell'esercito, dello Shin Bet, dell'amministrazione civile, ad incutere il terrore, la paura nei palestinesi attraverso l'attività repressiva messa in atto da Israele in ogni aspetto della loro vita, con incursioni notturne nelle abitazioni, con la violenza dell'esercito durante la raccolta delle olive, con la confisca e distruzione di beni, per arrivare all'uccisione sistematica dei palestinesi, ai bombardamenti a Gaza ed al finanziamento degli insediamenti dei coloni che continuano ad espandersi anche attraverso azioni terroristiche nei confronti dei palestinesi. L'autrice conclude l'articolo ricordando come invece le 6 ONG dichiarate terroristiche siano in realtà perseguite per i risultati ottenuti nel denunciare i crimini israeliani di fronte agli organismi internazionali. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Mio fratello che guardi il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverai. Non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Iniziamo dando la parola a Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università di Milano, in collegamento dall'AIA, dove ha incontrato le organizzazioni palestinesi accusate di terrorismo da Israele.
Grazie moltissimo per questo invito e per la possibilità appunto di partecipare a questa importante discussione su un tema insomma così caldo anche in questi ultimi giorni. Come stavi giustamente notando, sono all'AIA proprio questa settimana e siamo qui con Al-Haq, con Adamir, con il Palestinian Center for Human Rights, con Adala, e siamo qui in questi giorni anche molto difficili per alcuni dei direttori, insomma dei membri di queste organizzazioni per i diritti umani che sono state designate, come sapete, negli ultimi giorni da Israele come organizzazioni terroristiche. Magari lascio questo a margine, anche se chiaramente è un qualcosa che possiamo discutere anche nell'ambito del tema specifico dell'incontro di oggi, come una forma di intimidazione, anche come una forma, insomma, di oppressione ulteriore rispetto a chi difende i diritti dei palestinesi. Ma tornando al tema appunto dell'utilizzo del concetto di apartheid, l'utilizzo del concetto di apartheid da un punto di vista giuridico per descrivere quello che avviene in Israele e Palestina. E come giustamente ricordavi, c'è stato questo importantissimo rapporto di Human Rights Watch dello scorso aprile, che concludeva appunto che le politiche imposte da Israele sui palestinesi possono equivalere in certe circostanze ai crimini internazionali di apartheid e anche al crimine di persecuzione. Entrambi sono crimini contro l'umanità, magari vi do qualche dettaglio più specifico in seguito. Il punto è che questo rapporto ha avuto un enorme impatto sull'opinione pubblica, è stato molto riportato dai giornali, è stato anche molto criticato, ma è stato anche accolto con grandissimo favore, specie ovviamente da parte di tutti coloro che, come dicevamo, si battono da decenni per la tutela dei diritti umani dei palestinesi. Infatti, per la prima volta una grande organizzazione internazionale per i diritti umani, Human Rights Watch, della cui neutralità o comunque della cui non partigianeria rispetto ai palestinesi non si può dubitare, parla delle politiche israeliane in termini così chiari, che implicano la commissione appunto di crimini internazionali da parte di ufficiali, di funzionari israeliani, che comportano quindi precise responsabilità sul piano del diritto penale internazionale. E qui quindi chiariamo subito un punto, che stiamo parlando, come anche tu dicevi, non di uno stato di apartheid, di responsabilità sul piano dello stato a livello internazionale, ma di possibili responsabilità penali individuali. Quello che mi preme mettere subito in luce è che, sebbene questo rapporto di Human Rights Watch abbia avuto così grande impatto, proprio perché proveniva da Human Rights Watch e seguiva un altro importante rapporto, anche già ricordato, di B'Tselem, la più importante organizzazione israeliana per i diritti umani, per i palestinesi, e quando parlo di palestinesi intendo in primis le società civili palestinesi, coloro appunto citati prima. Le conclusioni di questo rapporto non sono state affatto rivoluzionarie e sono semplicemente in linea con quello che tali organizzazioni, insieme a un certo numero di eminenti studiosi, di esperti internazionali, affermano ormai da decenni, fra cui il relatore speciale delle Nazioni Unite per il territorio palestinese occupato, John Dugard, già nel 2009 aveva messo in luce in un suo importante report che c'erano elementi per concludere che ci fossero pratiche di apartheid in Israele-Palestina, e c'era stato un importantissimo rapporto commissionato dalle Nazioni Unite a firma di John Dugard e Virginia Tinley, che è stato immediatamente censurato e che aveva dettagliato le pratiche di apartheid nel 2017. Era un rapporto che è stato anche tradotto in italiano. Apartheid e persecuzione sono concetti giuridici che, dal punto di vista delle appunto organizzazioni che tutelano i diritti umani, in particolare dei palestinesi, catturano molto bene la realtà della Palestina occupata. E cercherò brevemente di spiegare perché negli anni, in particolare in questi ultimi 10 anni, direi, il discorso si è proprio spostato anche a livello di advocacy, da un discorso semplicemente che era incentrato sull'occupazione militare, che è ovviamente un qualcosa che pertiene al diritto bellico, al diritto umanitario internazionale, e quindi le sue violazioni riguardano la commissione di crimini di guerra, ha invece questo piano che riguarda violazioni di diritti umani fondamentali che, in termini di diritto penale internazionale, integrano crimini contro l'umanità, che sono appunto un concetto giuridico, sebbene prossimo, ma diverso da quello dei crimini di guerra. E nel 2009, e tutti questi sono documenti che vi sto citando, nel caso qualcuno fosse interessato, ovviamente posso mandarvi il link dopo, c'è stato un importante studio che era stato condotto dal Centro di Ricerca sulle Scienze Umane del Sudafrica, che proprio era un importante studio perché era molto dettagliato, molto lungo, ed era stato condotto da appunto persone esperte proprio del tema, e che avevano concluso che l'occupazione da parte di Israele del territorio palestinese, qua cito, è diventata una impresa che attua un sistema di apartheid. Quello forse è stato il momento nel 2009 in cui c'è stato un po' questo passaggio, questo shift dal concetto di occupazione, che tuttora ovviamente di fatto esiste, tuttora l'occupazione militare del territorio palestinese è una realtà, però in termini di appunto avanzamento del discorso sui diritti umani e quindi del tentativo di portare le violazioni di tali diritti davanti alle corti internazionali, si è cercato di cambiare strategia e di non utilizzare più o comunque solo più il concetto dei crimini di guerra, ma anche quello dei crimini contro l'umanità, come dicevo. Perché è avvenuto questo? Come sappiamo bene, dal 1967 Israele ha imposto la sua legge militare ai palestinesi nei territori occupati, soppiantando le leggi esistenti, mentre la legge nazionale israeliana, le leggi civili, si continuano ad applicare ai coloni ebrei israeliani che vivono all'interno dei territori occupati. La popolazione palestinese che vive negli stessi territori è soggetta a migliaia di ordini militari che regolano ogni dettaglio della loro vita, dal partire da questioni economiche, sociali, ma persino la vita privata. Per i palestinesi è necessario ottenere un permesso da parte delle autorità militari israeliane per iniziare qualsiasi tipo di attività, da quelle più importanti come costruire una fabbrica, costruire una casa, a quelle più basilari. Ci sono alcuni military orders che regolano quali ortaggi possono essere piantati. Il contenuto di questi ordini militari è discriminatorio, intrinsecamente illegale, perché nega i diritti umani e le libertà più basilari che sono riconosciuti da ogni strumento di diritto nazionale e internazionale, in materia di diritti umani alla popolazione occupata. E inoltre il sistema giudiziario militare israeliano è ovviamente un ulteriore strumento con cui questo sistema di appunto doppio binario, da un lato l'imposizione della legge militare per i palestinesi, dall'altro della legge appunto come dicevo civile, la legge israeliana normale per i coloni, viene implementato. Giusto per dare un paio di numeri, ai palestinesi viene negato il 90% dei permessi abitativi nella Cisgiordania occupata, migliaia di case palestinesi vengono distrutte ogni anno. Allo stesso tempo, le risorse naturali del territorio palestinese occupato sono sfruttate a vantaggio delle attività economiche dello Stato di Israele. Acqua e terra vengono sottratte ai palestinesi e utilizzate per l'ampliamento degli insediamenti, dei settlements. La popolazione palestinese è resa dipendente da Israele per l'accesso ai bisogni primari, comprese le fonti di elettricità e acqua. Queste gravi violazioni dei diritti della popolazione palestinese possono anche essere riscontrate, anzi, sono riscontrate forse in primo luogo nella limitazione della loro libertà di movimento. Il muro, chiaramente, è ben noto a tutti come rappresenti un mezzo attraverso il quale il territorio palestinese è stato frammentato in piccolissime porzioni e molto spesso intere aree del territorio palestinese che erano limitrofe sono state rese quasi inaccessibili da una parte rispetto all'altra. Il sistema poi di strade dedicate ai coloni, ma precluse ai palestinesi all'interno sempre del territorio occupato, centinaia di posti di blocco, alcuni dei quali sono fissi, ma molti sono mobili e sono anche inaspettati, per cui la mattina ti svegli e non sai quale strada potrai percorrere per recarti a scuola, al lavoro, per andare a visitare il villaggio dove si trova la tua famiglia. Le zone che sono dichiarate aree militari chiuse, tutto ciò si è tradotto in un sistema di chiusura, closure, di frammentazione del territorio palestinese che sta segregando effettivamente la popolazione palestinese e la sta privando del diritto fondamentale di accedere alle proprie terre, a partire dalle terre agricole, per esempio, che non possono spesso essere più coltivate, di raggiungere le proprie abitazioni, le scuole, di ricevere cure mediche. Ogni anno ci sono tantissimi casi di donne che non riescono ad arrivare neanche a partorire all'ospedale. Purtroppo sono tutti molto ben documentati.
E come potevamo noi cantare, con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese. Oscillavano lievi al triste vento.
Palestina, siamo su Radio Wombat, riprendiamo con Chantal Meloni con la crisi umanitaria della striscia di Gaza.
Non solo al popolo palestinese è impedito di muoversi liberamente attraverso i territori occupati, anche l'economia palestinese è stata bloccata da questa frammentazione, dalla progressiva chiusura del territorio. Ecco, nella striscia di Gaza la questione è ancora, se vogliamo, portata alle estreme conseguenze, perché il regime di discriminazione e di negazione dei diritti umani fondamentali ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio, quello che i palestinesi chiamano assedio, per descriverlo, di una, io lo chiamo chiusura illegale, illegal closure in inglese. È stata progressivamente imposta questa chiusura al territorio e mi piace ricordare che questo è avvenuto ben prima dell'avvento di Hamas al potere. Israele ha progressivamente, ma poi completamente isolato e separato la striscia di Gaza dal resto della Palestina e dal resto anche del mondo. La popolazione di Gaza, che è dichiarata nel suo insieme enemy entity, nemico, è stata privata di ogni diritto ed è ripetutamente sottoposta a varie forme di punizione collettiva. E qui vediamo proprio questo effetto combinato di questo, chiamiamolo assedio, come lo chiamano i palestinesi, che è in atto ininterrottamente dal 2007, effetto combinato con gli attacchi militari, con le ostilità che ci sono state nel 2008-2009 e poi ancora nel 2012, come ricorderete nel 2014 e quest'estate nel 2021, che hanno provocato una devastazione senza precedenti alle infrastrutture civili, alle famiglie, a tutto quello che è la vita all'interno della striscia di Gaza, per cui un'intera popolazione di 2,2 milioni di persone è ridotta alla dipendenza dagli aiuti internazionali per vari motivi che non sto qui ad analizzare, ma che includono anche la distruzione delle infrastrutture civili e dell'impossibilità di, come dicevo, di aprirsi o di ricevere qualsiasi forma di scambio verso l'esterno. Questa crisi umanitaria che colpisce la striscia di Gaza è deliberata, provocata dall'uomo, non è una questione di catastrofe naturale, è il risultato di una politica messa in atto, attuata dai governi israeliani che si sono susseguiti con la silenziosa e complice approvazione della comunità internazionale. E quindi qui dovremmo ovviamente riflettere sul ruolo anche che l'Europa, trovandoci noi qui, sta giocando in tutta questa vicenda. Quello che in questi pochi minuti che mi restano vorrei dire è che, per quanto il concetto di apartheid e per quanto anche il concetto di persecuzione intesi come crimini contro l'umanità, su cui adesso mi soffermo un attimo, possono assumere forme diverse, anzi sicuramente assumono caratteristiche diverse all'interno di quello che è lo Stato di Israele propriamente inteso, in Cisgiordania, a Gerusalemme Est e nella striscia di Gaza, come anche già messo in luce da Bezzelem, alla fine queste pratiche appartengono a un unico regime. Ed è questo il punto fondamentale dal punto di vista dell'analisi che viene fatta dalle organizzazioni palestinesi, dagli avvocati, che lavorano sul territorio. È un unico regime di oppressione che prende diverse forme e queste diverse forme sono chiaramente da considerare giuridicamente in modo distinto perché è diverso il concetto di un palestinese con cittadinanza israeliana che si trova all'interno dello Stato di Israele rispetto a un cittadino di Gaza che non si trova formalmente all'interno dello Stato di Israele, ma il punto fondamentale è che dopo più di 50 anni di occupazione militare del territorio, dove di fatto Israele esercita, oltre a un controllo militare pervasivo e assoluto, anche funzioni amministrative e di regolazione del territorio, compreso lo Stato civile, per dire i registri dello Stato civile di Gaza sono tenuti dall'autorità israeliana, alla fine, al di là delle differenze legalistiche che possiamo fare, quello che i palestinesi considerano di poter dimostrare è che sono tutti sottoposti ad un unico regime di oppressione, che può prendere varie forme, ma uno stesso nome. E hanno deciso quindi di identificarsi nel concetto di apartheid. Questo, peraltro, ripeto, non è una novità. Già 20 anni fa, nel 2001, ad Durban, in occasione della Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite contro il razzismo, 5.000 delegati condannarono il regime imposto ai palestinesi parlando di apartheid. Non si parlava ai tempi di crimini contro l'umanità di apartheid, si parlava dello Stato di Israele come Stato di apartheid. Raji Surani, il direttore del Palestinian Center for Human Rights di Gaza, con cui parlavo ieri sera di questa dichiarazione, mi diceva se non fosse arrivato l'11 settembre, pochi giorni dopo, perché la dichiarazione di Durban era dell'inizio di settembre 2001, se non ricordo male l'1 settembre, lui dice questa cosa avrebbe avuto un grossissimo seguito. Quello che è successo l'11 settembre ha veramente anche impedito che si potesse continuare un certo tipo di discorso che era stato avviato ad Urban. Ecco, mi soffermo proprio giusto questi 5 minuti su il concetto di apartheid e persecuzione in quanto inclusi nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, perché poi alla fine anche il report di Human Rights Watch è di questi concetti che parla. Parla di apartheid in quanto crimine che è stato appunto codificato, fra virgolette, non è un vero e proprio codice, lo Statuto di Roma, all'interno di questo trattato internazionale, che come ricordavi giustamente è del 1998, quindi ben successivo alla fine dell'apartheid in Sudafrica, e questi crimini di apartheid e persecuzione sono crimini appunto contro l'umanità, inclusi oggi nella giurisdizione della Corte Penale Internazionale, che peraltro ha aperto recentemente formalmente le indagini sulla situazione israele-palestina. E come tutti sappiamo, questo crimine di apartheid è stato concepito avendo in mente specificamente il regime segregazionista e oppressivo sudafricano contro il popolo indigeno nero. Tuttavia, il fatto che quando è stato incluso nello Statuto di Roma il crimine di apartheid, non dovesse essere limitato a quel contesto, è evidente dal fatto che, come dicevo, innanzitutto la sua inclusione è successiva, ma per di più esistono altri strumenti internazionali, per esempio a livello dell'ONU, che avevano già codificato questo crimine di apartheid a prescindere dalla situazione sudafricana. E oggi all'interno della Corte Penale Internazionale, dello Statuto della Corte Penale Internazionale del 98, noi troviamo che il crimine di apartheid è un crimine contro l'umanità definito come atti disumani commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e dominio da parte di un gruppo razziale su qualsiasi altro gruppo razziale commesso con l'intenzione di mantenere quel regime. Come dicevo, Human Rights Watch non si limita al crimine di apartheid, parla anche di persecuzione, che è definita nello statuto come la privazione intenzionale e grave dei diritti fondamentali contrari al diritto internazionale a causa dell'identità del gruppo e della collettività. E entrambi questi crimini, essendo appunto crimini contro l'umanità, richiedono un contesto. Qual è il contesto dei crimini contro l'umanità? L'attacco a una popolazione civile, e questo attacco deve avere un carattere diffuso o sistematico, nel senso che deve esserci un elemento politico dietro la privazione dei diritti fondamentali da parte appunto del gruppo oppressore sul gruppo oppresso. In questo senso, quello che viene identificato come elemento politico è proprio questo regime discriminatorio di Israele nei confronti del popolo palestinese, a partire dalla Nakba, che è conforme, non è difforme, ma è conforme alla politica ufficiale del governo israeliano ed è ancorato nel diritto interno israeliano, tant'è vero che Israele, attraverso l'occupazione militare del territorio palestinese, ha istituito un regime istituzionalizzato di oppressione, dominio e discriminazione che è stato legittimato da una magistratura che non è indipendente e imparziale. In questo senso, quindi, questi crimini sono stati portati all'attenzione della Corte Penale Internazionale e, come vi dicevo, le indagini sono ora aperte, quindi starà al prosecutor, al procuratore della Corte Penale Internazionale, nei prossimi mesi decidere se includere all'interno dei appunto delle indagini, quindi dei casi che poi in pratica verranno selezionati dalla Corte su cui concentrare la propria attenzione, anche questi concetti oppure no. Questo è ancora un tema aperto, è uno degli elementi in discussione in questi mesi, in queste settimane, è uno dei motivi anche per cui ovviamente ci troviamo con le organizzazioni palestinesi all'AIA e come detto dal punto di vista dei palestinesi è molto importante superare il paradigma dei crimini di guerra.
E che speranza che risperato non muore. Canta Palestina.
صباح فلسطين طل وفل وغشو حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويسعد طفل ونبقى نغني.
Come son fuse sur stasir, come son fuse sur stasir, come son fuse sur. Io sono la luna mesconeculu, o sono la luna mesconeculu, o sono la luna. E canta, 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 canta,
canta,
canta,
canta,
canta, canta, canta, canta, غني لفلسطين
غني لفلسطين غني لفيتوريو غني انزو ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد ام ويفرح طفل ونبقى نغني سوا نغني للحياه نغني للحريه نضيء سويه درب الحياه. Oh,
Abbiamo parlato delle 6 organizzazioni della società civile palestinese che Israele indica come sostenitrice del terrorismo. Sentiamo su questo l'opinione di Gianni Toma, che come responsabile del COSPE collabora con alcune di queste.
Tra le organizzazioni che hanno ricevuto, sono state oggetto di questo ordine militare da parte del Ministro della Difesa di Israele, ci sono le organizzazioni Halak e Bifan, con cui COSPE collabora da qualche anno. E dal nostro punto di vista, e non solo dal nostro punto di vista, si tratta di organizzazioni che assolutamente non hanno mai compiuto alcun atto di terrorismo. Prova ne sia il fatto che sono organizzazioni riconosciute a livello internazionale. Se pensiamo che Halak ha il riconoscimento ECOSOC, che è quindi soggetto o organo consultivo presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, ha contribuito a portare prove presso la Corte Penale Internazionale circa i possibili crimini di guerra di Israele nel corso degli ultimi anni, quindi a questi riconoscimenti di livello internazionale, riceve premi. La stessa cosa di San, riceve fondi da organizzazioni internazionali e donatori come l'Unione Europea. Quindi voglio dire, detto alle altre cose, un'organizzazione anche spesso molto critica nei confronti della stessa autorità palestinese quando si tratta di temi di sviluppo sostenibile, di economia sociale. Quindi sono organizzazioni insieme alle altre, Defense for Children International, l'Unione dei lavoratori e delle cooperative, Adamer, che fa un lavoro fondamentale per i diritti dei prigionieri palestinesi, prigionieri politici. Quindi sono organizzazioni proprio su cui non esiste alcun dubbio da parte di tutte le organizzazioni internazionali, tant'è che immediatamente ci sono state subito comunicazioni da parte dello stesso sottosegretario, cioè il ministro degli esteri statunitense, il portavoce dell'Unione Europea presso le Nazioni Unite, lo stesso special rapporteur del Human Rights Council delle Nazioni Unite, Michael Link, che si è espresso, altri esperti sempre delle Nazioni Unite presso il Consiglio dei diritti umani.
Quindi anche dal punto di vista dei bilanci, queste organizzazioni sono tenute a mantenerli con una certa chiarezza e trasparenza, quello mi pare.
Assolutamente hanno obblighi, intanto rispetto alla legge palestinese, che obbliga queste organizzazioni ad essere sottoposte a audit con auditor riconosciuti a livello internazionale, che hanno l'autorizzazione internazionale a questo tipo di attività, quindi ricevono l'auditoria dei loro bilanci, il controllo dei ministeri palestinesi e le finanze, come lo facciamo anche noi annualmente che operiamo come organizzazione internazionale, e quindi esiste anche il controllo da parte dell'Unione Europea, nel caso italiano anche del Ministero degli Esteri che finanzia progetti, no? A costo e tante altre ONG, i norvegesi, i tedeschi e così via, voglio dire. Non è un caso, per esempio, che la dichiarazione proprio del portavoce dell'UE presso le Nazioni Unite ha portato questo tema nello specifico, cioè Israele prova in maniera inoppugnabile appunto che ci sono delle prove di atti di terrorismo, perché noi appunto non abbiamo diverse prove, e ha insistito l'Unione Europea, queste sono organizzazioni che provano appunto il loro bilancio, l'utilizzo dei fondi in maniera inoppugnabile e certificata. Quindi siamo a questo.
Ti ringrazio molto di questi chiarimenti e spero di parlarne ancora, siccome è una questione che ritornerà ancora molto, ne parleremo in ulteriori occasioni e possiamo contare, spero, ancora nel tuo contributo. Ti ringrazio e passo la linea allo studio.
Grazie a tutti quanti.
وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنس قوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك من لم يجد حيزا للمنام وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام ليتني شمعة في الظلام
Nei consueti intervalli musicali della trasmissione avete ascoltato Ivan Fossati in Fratello che guardi il mondo, Salvatore Quasimodo alle fronde dei Salici, con l'arrangiamento musicale della canzone Bella Ciao di Gaetano Liguori. A seguire avete ascoltato Enzo Abitabile e Amal Murkusse in Canta Palestina. E per finire Mira Awad in Pensa agli altri, da una famosa poesia di Mahmoud Darwish. Nel concludere la trasmissione ricordiamo che proprio in questi giorni ricorre la dichiarazione Balfour, con cui il governo inglese, con la pretesa imperialistica di poter disporre di territori altrui, nel 1917, nel pieno della Grande Guerra, promise a Weizmann, esponente di punta del sionismo, la costituzione di un focolare ebraico in Palestina. Nel contempo l'Inghilterra prometteva agli arabi un regno arabo nel Medio Oriente. Questo per avere da un lato il sostegno finanziario delle banche Rothschild e dall'altro il sostegno degli arabi contro l'impero ottomano. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 17 alle 17.30 sempre su Radio Wombat. Inshallah!
لا صفقة ظل ولا صفقة عار فلسطين عربية يا أحرار فلسطين عربية يا أحرار لا 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 لا